Quindi possiamo iniziare.
Prima di cominciare, Presidente, consegnerei al Tribunale le compiute giacenze dei testimoni che sono stati citati e non comparsi fino ad oggi. Credo il Tribunale invece per la giornata di oggi abbia già ricevuto, perché io l'ho ricevuto in copia, l'impedimento relativo al test Ferrettoni, che oggi non può presenziare. E per quanto riguarda la posizione del test Berrettoni e del dottor Costantino, per il quale ho la prova di una citazione con rientro non perfezionatosi quanto a notifica, invece questa difesa opererebbe la rinunzia all'audizione sia del Berrettoni che del Costantino. Consegno comunque le citazioni che mi sono rientrate e invece le compiute giacenze relative ai testimoni fino ad oggi non comparsi.
Possiamo procedere? Sentiamo. Prego, c'è qualche.
C'è stata una rinuncia?
C'è stata una rinuncia a qualche test? Non...
Sì, abbiamo operato una rinunzia, abbiamo espresso la nostra rinunzia al test Berrettoni e al test Costantino.
Se non sono d'accordo, i difensori citeranno i difensori. Li dovranno citare, chi lo può sentire lo citerà.
Sì, no, perché per me non c'è una citazione sul test Costantino.
Non c'è?
Una citazione della rinuncia sul test Costantino.
Mentre sugli altri, sull'altro sì, Berrettoni sì.
Allora, se non c'è rinuncia sul test Costantino, diventa un test che si citerà il pubblico ministero.
Per forza. Le altre parti sulla rinuncia ai testi, come sono le parti civili?
Parte civile si associa al pubblico ministero.
Si associano al pubblico ministero. E quindi è arrivato l'avvocato Romanelli e quindi le sostituzioni vengono revocate, anzi l'avvocato Romanelli sostituirà anche l'avvocato Porciani, visto che era normalmente il sostituto.
Presidente, mi scusi. Prego. Avvocato Di Mogno, difesa Lupri. Prima che inizi l'istruttoria, non mi ricordo se il pubblico ministero poi alla fine ha prestato il consenso all'acquisizione dei verbali di Gallo e di Andreassi. C'era stata la richiesta?
Non mi ricordo nemmeno io, comunque consenso prestato.
Prestato, va bene, quindi superiamo il problema, è prestato oggi, va bene. E allora possiamo iniziare.
Ma no, mi perdoni Presidente, veramente ci siamo persi un anello logico. L'avvocato Di Bugno aveva chiesto un'acquisizione, mi pare concordata a questo punto, col pubblico ministero, del verbali, delle dichiarazioni rese in indagini preliminari
Sì.
Giusto?
Sì.
Dai Teste Gallo e Andreassi?
Yes.
Ecco, su questa acquisizione la difesa, le difese che io rappresento non presta consenso, presente se è un'acquisizione concordata, non presta il consenso.
Si acquisiranno con, nei confronti soltanto di chi ha prestato il consenso, quindi nei confronti degli altri non saranno utilizzati.
La mia posizione non mi riguarda, quindi io
non la riguarda.
Rimango agnostico.
Restano consenso, non si può rimanere.
Ma non mi interessa. C'è Corini che non riguarda la mia posizione, quindi fate quello che volete. Do una mano di bugno. Per me è indifferente, via.
Va bene. Era, si parlava delle deposizioni Andreassi e Gallo. Gallo immagino una cola. Va bene. Abbiamo chiarito tutto ciò che era preliminare, possiamo iniziare a sentire il testo.
Sì, no, l'unico problema che rimaneva però sospeso è se questi due atti si atteggino come quanto a ricevibilità da parte del Tribunale come sottostante la disciplina del 513, cosa che secondo me non è, perché come struttura genetica non sono interrogatori resi da persone in indagini preliminari, ma sono, mi pare, testimoni, o invece non debbano essere trattati come atti dei quali se ne chiede una acquisizione concordata, negoziata, pattizia, per la quale invece se c'è il dissenso anche di una sola parte, credo, ma poi mi corregga il Tribunale, non siano per lui ricevibili. Quindi io affaccerei in maniera rispettosamente cauta il warning al Tribunale, cioè ho la sensazione che se non subentra il consenso, ci vuole una sorta di adesione plebiscitaria per questo tipo di acquisizione. Grazie.
Il problema lo vediamo successivamente, per ora sentiamo il testo e poi decideremo su questo problema.
Ispettore, ho diritto di intervenire poi sul punto, Presidente, visto che io ho chiesto l'acquisizione. No, dopo, grazie.
Quando poi... Buongiorno, vuole leggere quella formula a voce alta?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Dica la sua generalità.
Sono l'ispettore superiore della Polizia di Stato D'Agostino Rosario, nato a Cosenza l'8 maggio 1962 e attualmente sono in servizio presso la Digos della Questura di Cosenza.
Deve rispondere alla domanda dell'avvocato Corini.
Sì, io avevo dedotto il testimone in lista sugli aspetti delle indagini condotte nell'ambito del procedimento collegato di Cosenza, sull'attività investigativa quella svolta dall'ispettore. Allora, ispettore, ci può dire dov'è che presta il suo servizio? Se credo sia ormai noto.
Sì, già da prima del 2001 era in servizio presso sono il responsabile della seconda sezione, allora denominata terza sezione di Igos, della Questura di Cosenza.
Ora ci comprendo. Lei ha coordinato delle indagini che hanno portato a un risultato investigativo significativo collegato agli eventi genovesi in Cosenza?
Sì,
ecco,
sì,
può dire al Tribunale, quando parlo di eventi genovesi ovviamente parlo dei disordini generatisi in occasione del vertice G8 del 2001, può dire al Tribunale, intanto per sommi capi, di quali aspetti nelle sue investigazioni concernenti i fatti genovesi lei ha potuto occuparsi e poi entriamo nel dettaglio, così dei fatti riguardanti Genova.
Beh, sì, la mia sezione ha svolto indagini in particolare su un'associazione che si è costituita a Cosenza il 17 maggio 2001 e questa, nell'ambito della quale abbiamo individuato alcuni gruppi, alcuni personaggi in particolare che ci siamo accorti stavano organizzando, così come era già successo a Napoli in occasione di un precedente vertice organizzato tra l'altro dalla OCS e altri, insomma, dove si sono avute situazioni di turbative dell'ordine pubblico. Quindi abbiamo visto che stavano organizzando un qualcosa. Inizialmente non siamo riusciti bene a individuare qualcosa, ma mettendo insieme un po' tutte le intercettazioni telefoniche che noi abbiamo svolto, che nel frattempo svolgevano per altri procedimenti penali la Procura di Taranto e quella di Napoli, siamo appunto arrivati a concretizzare una serie di informative che hanno portato all'emissione di alcune ordinanze di custodia cautelare, ora non ricordo.
Sì, tra l'altro Presidente, l'ordinanza a cui fa riferimento il testimone è l'ordinanza che questo Tribunale ha già acquisito in data 14/11/2005 con proprio provvedimento, ed è l'ordinanza che è stata emessa dal giudice delle indagini preliminari di Cosenza al numero 3997/01, appunto acquisita da questo Tribunale con ordinanza 14 ottobre 2005. Questa è l'ordinanza del Tribunale. Quindi dicevo, al di là di questi provvedimenti coercitivi che sono intervenuti in esito alla sua attività investigativa, all'attività da voi svolta, ci può in particolare dire, ispettore, che cosa avete accertato in relazione alla attività di organizzazione e coordinamento dei disordini genovesi
Potrei essere autorizzato a utilizzare dei miei appunti investigativi a memoria, perché altrimenti non ricordo.
Prego, viene autorizzato.
Un attimo, il codice di procedura, un secondo.
238.
Allora, dicevo, in particolare le informative hanno portato all'emissione di questa ordinanza di custodia cautelare in cui si evidenziavano i reati di cospirazione politica mediante associazione in relazione all'associazione sovversiva e attentati agli organismi costituzionali. Poi c'era associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di resistenza pubblico ufficiale e turbativa violenta del possesso di cose immobili, concorso di più di 5 persone nell'attentato contro gli organismi.
Mi interessa, in particolare ci interessa, ispettore, la sezione di il capitolo investigativo che riguarda l'ingestibilità dell'ordine pubblico durante il vertice del G8 a Genova, perché è di questo che si occupa il Tribunale.
Come dicevo, dopo questa prima riunione a Cosenza, dove si è costituito l'associazione denominata Sud Ribelle, abbiamo visto che stavano organizzando altri incontri proprio in vista degli scontri di Genova. In particolare c'erano due o tre soggetti, due dei quali abitanti di Cosenza, lavorava e studiava a Cosenza, Campenni Antonino, altri due residenti in Cosenza ed erano Anna Curcio e Cirillo Francesco.
Ecco, così cominciamo subito per qualche dubitabondo a individuare i collegamenti. Anna Curcio è la stessa Anna Curcio che lavorava in Radio Gap?
Esattamente, ecco, è venuta qua a Genova nel periodo del G8 per la
vuol dire che cosa ha potuto accertare a carico di questi
visto che già dal 17 luglio precedente a Napoli hanno svolto una riunione preparativa proprio degli scontri, nel senso che in una intercettazione abbiamo visto che
opposizione, signor Presidente, ecco. Le intercettazioni non sono state acquisite in questo procedimento e quindi il testo non può far riferimento a una fonte di prova che è stata esclusa da questo procedimento.
Signor Presidente, in merito al punto, il test è proprio qui per dare al Tribunale l'apprezzamento della rilevanza delle intercettazioni che fortunatamente, rispetto al momento del 2005 nelle quali richiedemmo l'acquisizione, sono state trascritte con le forme di incidente probatorio dalla Corte d'Assise di Cosenza, le ho acquisite in forma integrale con la perizia e domani le depositerò, e per evitare l'ovvio clangore relativo alla rilevanza di queste, il testimone è proprio qui a spiegarvelo. Poi domani, per tranquillità di tutti, col 200, ai sensi del 238, essendo prova assunta in incidente probatorio, la depositerò in tutta la sua compendiosa estensione. Grazie.
Presidente, non è prova assunta con il rispetto del contraddittorio rispetto alle odierne parti processuali. È prova assunta in un altro processo di cui le odierne parti processuali non hanno avuto notizie, quindi non è ammissibile a nostro avviso.
Col 238 è assolutamente acquisibile. Col 238 è assolutamente acquisibile, signor Presidente.
No, scusate un attimo, il test, lei ha sentito queste registrazioni?
Assolutamente sì.
Le ha assunte lei? E allora ce le può indicare. Prego, l'ha messa.
Cioè, io tengo a precisare che coordinavo l'attività della sezione, quindi tutto ciò che ha interessato l'indagine, a maggior ragione le intercettazioni, sono state ascoltate da me.
Scusi, signor Presidente, il test riferisce ciò che ha sentito nelle intercettazioni telefoniche?
Perché no?
Formalizziamo.
Perché no, la Cassazione dice di no, signor Presidente. Se su questo probabilmente il Tribunale dovrà disporre un'ordinanza.
Su questo
punto
noi ci opponiamo in costi a verbale.
Allora, signor Presidente,
prego, su questo punto per favore cominciamo con chi ha chiesto l'acquisizione e poi sentiamo le parti. Prego.
Su quale punto, Presidente?
Sul punto se si può acquisire o no.
Presidente, io ritengo che il testimone possa riferire su tutta l'attività investigativa da lui personalmente condotta, perché è un fatto, riferisce un fatto. Se riferisce ciò che ha sentito personalmente, riferisce un fatto. Poi, ripeto, il fatto si compendia in un atto processuale che tra l'altro verrà messo a disposizione, e il 238 prevede, non facciamo confusione tra la norma che disciplina l'incidente probatorio e chi non vi ha partecipato al 391 e seguenti, e il 238 che parla di verbali di prove di altro procedimento, che è un concetto anche di elementare, vero, acquisizione, laddove ho previsto che nelle prove formatesi in altri procedimenti, ed è evidente che i difensori non partecipano in altri procedimenti, ma in quello a quo, quello, cioè, è un concetto che... Cioè, il cui profilo pedestre dovrebbe essere sensibile per tutti, quindi diceva, ai sensi del 238 capoverso, che non ha nulla a che vedere con la disciplina di incidente probatorio 391, è acquisibile perché è stata fatta la Corte d'Assise di Cosenza con incidente probatorio, e io la depositerò nelle forme che il codice prevede, così chiunque ne avrà interesse potrà andare a estrarne copia e eventualmente, come prova sopravvenuta per loro, indicare dei costituti probatori in controprova. Ma detto questo, il testimone riferisce, come ha sempre fatto fino ad oggi, tutta la teoria testimoniale riferisce di un fatto caduto sotto la sua percezione diretta, come l'ascolto o la visione di un documento, perché sulla visione filmica abbiamo sentito i più ampi commenti a corredo di e su questo punto non mi pare vi sia alcun tipo di profilo di esattamente, dico, non mi pare vi sia alcun tipo di profilo di inammissibilità, per cui io insisto perché il testimone, tra parentesi dico anche, signor Presidente, puntualmente dedotto in lista su questi aspetti, perché nella mia lista testimoniale depositata ben ormai 2 anni fa c'era scritto e specificato le indagini che cosa concernevano con l'indicazione del procedimento, quindi chiunque voleva andarsi a documentare su quel procedimento ne aveva ampissimo modo e tempo, non vi è nessuna violazione di contraddittorio perché era indicato l'oggetto del capitolo di prova, quindi mi pare che sia semplicemente un tentativo di non far sentire al Tribunale un elemento probante scomodo. Grazie.
Signor Presidente, io ribadisco la nostra posizione. L'ufficiale di polizia giudiziaria non può riferire sul contenuto di una prova che non è stata ammessa in questo procedimento. Si tratterebbe di superare qualsiasi limite alla disciplina delle intercettazioni telefoniche se fosse vero quello che sostiene la difesa. Chiedo che il Tribunale sul punto si riservi, può consultare il CED della Cassazione e trovare massimi che stabiliscono che l'ufficiale di PG non può deporre sul contenuto delle intercettazioni quando queste non sono acquisite al procedimento. Quindi si tratta di stabilire se acquisirono al procedimento queste intercettazioni, ma sicuramente il test di PC non può riferire su ciò che non è ammesso nel procedimento. Quindi il punto è questo, è la posizione, dato che è un testimone che deve rispondere sulla percezione della intercettazione telefonica. Se fosse così semplice che il test ufficiale di PG può deporre su quello che ha sentito, la disciplina delle intercettazioni telefoniche potrebbe essere buttata a mare, perché non servirebbe più a nulla. Basterebbe sentire un ufficiale di PG che dice quello che ha sentito a telefono, tutto lì.
Posso? Grazie Presidente. No, semplicemente per sottolineare questo, la disciplina dell'articolo 238 che riguarda l'utilizzazione delle prove in altro procedimento è sicuramente utilizzabile per quanto riguarda tutte le prove. Per quanto riguarda invece le intercettazioni telefoniche, esse hanno una disciplina autonoma e molto specifica, e la ragione è nota a tutti, anche alle persone che hanno sollevato questa eccezione. Il 270 sottolinea che i risultati delle intercettazioni telefoniche non sono utilizzabili se non nel procedimento nel quale sono state ammesse con le forme di rito. Questa c'è una richiesta in questo senso che dovrebbe scavalcare o in qualche modo annullare l'effetto dell'articolo 270, perché in questo momento, così facendo, il test riferisce quello che ha ascoltato. Tra l'altro io ho seri dubbi rispetto, perché non sono affatto convinto che il test abbia ascoltato direttamente lui all'orecchio il microfono, ma forse le ha ascoltate nell'ambito dell'attività investigativa. Il 270 non permette trucchi di questo genere, per questo è evidente che le intercettazioni telefoniche e chiunque vi riferisca riguardo al proprio contenuto deve seguire le norme di legge 268 e seguenti, cosa che naturalmente in questo procedimento ciò non è successo. Per questo chiedo che sia rigettata la richiesta.
C'è qualcun altro che deve intervenire?
Associamo tutti.
Qualcun altro deve riferire?
No, solo una precisazione, Presidente. Se l'ultimo riferimento fatto dal collega riguarda la disciplina dettata dal 270 e 271, la trasmigrazione, che comunque si sta parlando di 238, comunque si sta parlando di un'altra questione, ma se si vuole proprio fare dell'ortodossia processuale un Vangelo, signor Presidente, è ammessa comunque l'utilizzo dell'intercettazione telefonica nei reati per i quali è prevista l'arresto obbligatorio in flagranza. Qui si parla tra l'altro anche di materiale esplodente per il quale c'è l'arresto obbligatorio in flagranza, quindi voglio dire, non si vede proprio il fondamento, Presidente, dell'obiezione, se non quello di cercare disperatamente che il Tribunale non abbia cognizione di indagini disposte e risultati investigativi disposti da altre autorità giudiziarie italiane. Questo è grave, Presidente. Grazie.
Giriamo un attimo.